22 minuti, rieccoci. Di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafieri. Ma allora, chi e che cosa ha davvero fatto vincere il no al referendum? Questa è la nostra domanda stasera all'Orizzonte delle 20. Benvenuti, torniamo sul voto di ieri. Vale ancora la pena stare sulle ragioni di questo risultato andato oltre le attese? Sì, perché qualcosa è accaduto ieri. Qualcosa che forse non si era previsto. E ormai, in base all'analisi dei dati, possiamo affermarlo con ragionevole certezza. Alle urne ieri si è manifestato un elemento nuovo, un valore aggiunto che nessuno aveva pronosticato, un valore forse non sovrapponibile al campo largo della politica, anzi, forse si può affermare anche questo con ragionevole certezza, fuori sincro con i partiti. Un elemento senza il quale il no al referendum non avrebbe vinto. Si tratta del voto giovanile. Oltre il 60% degli under 34 ha votato per bocciare il governo Meloni, un dato che fa dire all'Istituto Cattaneo, l'avete sentito poco fa nel giornale radio, che c'è stato a tutti gli effetti un salto nella generazione Z. Un maggiore interesse verso la cosa pubblica dei giovani, un più forte orientamento a sinistra che potrà avere effetti adesso anche sul lungo termine, chissà. Un bacino di giovani dunque da capire, da intercettare, da coinvolgere, da non sprecare per non perdere l'occasione rara di imprimere una svolta alla deriva che sembrava ormai aver imboccato il paese. E in effetti, a ben guardare, una dimostrazione di questo lo si è visto nelle piazze spontanee, dirompenti che ci sono state ieri a Roma e Milano. Ma quando mai si è festeggiato così, con questa presenza di giovani, dopo un referendum costituzionale? E dunque è questo il vero cuore della giornata di ieri, ma che forse ancora una volta nei partiti si rischia di non vedere, presi come sono dalle strategie elettorali, dalla sfida già lanciata per le primarie, i ragionamenti sui numeri, sulle alleanze, eccetera, eccetera. Qualcosa che appunto rischia di sembrare miope rispetto alla portata di quanto accaduto ieri. Allora, come muoversi consapevoli di tutto questo? Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Saluto la prima già in linea con noi, che è Sabrina Loparco, dell'esecutivo nazionale dell'UDU, l'Unione degli Universitari. Benvenuta.
Buonasera.
Allora, Sabrina Loparco, osservatorio privilegiato, il vostro, perché la generazione Z ha votato no a questo referendum?
La generazione Z ha votato no per una serie di motivi, sono assolutamente diversi, abbiamo anche notato sicuramente dei livelli proprio di consapevolezza del tema tecnico che sono stati molto diversi. In primo luogo, ovviamente, noi non abbiamo avuto, proprio come generazione a livello, diciamo, generale, non abbiamo avuto una formazione adeguata su questi referendum, abbiamo dovuto farla dal basso, a partire dalle università, dalle scuole, l'abbiamo fatta noi molto spesso. E ovviamente, insomma, le persone avevano tutti dei livelli di consapevolezza diversi su questo referendum, però sicuramente, insomma, il fattore che ha contribuito più di tutti è stato il fatto che, pur, diciamo, nella non chiarezza completa di alcuni quesiti, perché insomma è un tema assolutamente tecnico, proprio questo, insomma, ha fatto dire alla maggior parte delle persone che non si potevano cambiare 7 articoli della Costituzione con una leggerezza così, insomma, come quella che stava manifestando il governo. Poi sicuramente le ragioni del sì sono state spiegate più volte a vario titolo, ma comunque, insomma, lo dico proprio fuori dai denti, in maniera anche abbastanza imbarazzante nella maggior parte dei casi. Sicuramente i social hanno giocato un ruolo fondamentale nel spargere la campagna elettorale, chiaramente sia per il sì che per il no, però insomma sono saltate alle cronache delle cose particolarmente, cioè delle vicende particolarmente inascoltabili, e non parlo unicamente, diciamo, del clamoroso esempio di Genzano di Lucania, sfruttato il voto clientelare, parlo anche, insomma, di esponenti di governo che Hanno chiaramente detto se questa riforma non passerà, allora ci saranno altri Garlasco, allora ci saranno i criminali in giro per le strade, insomma, un terrorismo che non ha esattamente funzionato con la nostra generazione.
Quindi innanzitutto la propaganda spinta del governo, dei vari esponenti della maggioranza, accennava Sabrina Loparco anche a un aspetto interessante, ovvero l'informazione sui social network. Ieri ragionavamo sul fatto che il governo ha occupato molti spazi della TV pubblica e non solo, anche della TV privata, e dunque quella martellante propaganda era praticamente diffusa su ogni mezzo televisivo. La TV ovviamente per i giovani non è più un canale e quindi i canali diventano altri.
Assolutamente sì, non che la TV sia completamente sparita, dopodiché i social sono il canale principale e permettono anche, insomma, una informazione un pochino più controllata da parte dell'utente che può scegliere le persone che segue, poi al netto del fatto che i social comunque abbiano un certo grado di controllo anche dall'alto. E sicuramente, insomma, c'è stata una cosa che è stata fondamentale, ovvero che è stata veicolata anche attraverso i social, che sarà tutta questa rabbia rispetto alla possibilità o all'impossibilità di votare fuori sede. Che comunque, insomma, è circolato anche lo slogan molto chiaramente. Voi ci avete detto no in relazione al dirci no per farci votare fuori sede, allora noi diremo no più forte. Questo è uno slogan che è girato molto
Quello
e sicuramente, insomma, questo contribuisce.
è stato un tema che ha contribuito il non aver approntato una legge che permetteva il voto fuori sede, ma perché i giovani e gli
Ovviamente.
studenti oggi in qualche modo coincidono come categoria?
In buona parte, non completamente, nel senso che poi la classificazione tra giovani e studenti è abbastanza distinta, nel senso che come giovani si intende gli under 35 che possono o non possono essere studenti a più età, però ecco, sicuramente il dato generazionale è molto importante, lo dicevate in apertura, il 60% degli under 35 ha votato per il no, ma io aggiungo un altro dato, l'81% degli under 25 ha votato per il no, che è un dato ancora più, diciamo, chiaro.
E dunque il merito della riforma sicuramente ha inciso la propaganda spinta del governo, ha inciso anche qualcos'altro, qualche altro elemento di carattere generale che si avverte soprattutto insomma, tra i più giovani come molto pressante, opprimente anche in questa fase storica.
Beh, sicuramente, diciamo, gli episodi che hanno caratterizzato la prima parte dell'autunno, quindi parlo delle mobilitazioni che sono state, che hanno seguito la partenza della Sumud Flotilla, parlo di tutte le mobilitazioni che ci sono state, diciamo, a livello internazionale per la Palestina e quant'altro, che sono state da un lato represse, dall'altro lato assolutamente sminuite, assolutamente non ascoltate, nonostante siano state oceaniche, sicuramente non hanno contribuito a creare un clima di fiducia rispetto sicuramente al governo, ma insomma ai partiti di governo. In questo momento è indubbiamente insomma un po' di sofferenza rispetto all'attuale esecutivo esiste, questo è evidente.
Il senso di ingiustizia è un grande elemento della generazione Z.
Assolutamente sì, ma noi siamo circondati dalle ingiustizie sul piano internazionale, sul piano nazionale e per questo citavo la questione del voto fuori sede, è stata percepita come un'assoluta ingiustizia, anche perché gli scorsi appuntamenti elettorali hanno dimostrato come il voto fuori sede sia stato assolutamente di implementazione facilissima con la digitalizzazione ormai di buona parte delle procedure di preparazione, intendo ovviamente non delle procedure di voto. E chiaramente, insomma, allo scorso giro parlo di referendum, dei cinque referendum, insomma, della primavera scorsa. Anche lì la nostra generazione ha parlato molto chiaramente anche all'Europea. Insomma, l'analisi che ci siamo fatti è stata quella che non fosse assolutamente conveniente far votare fuori sede. Nonostante questo, insomma, un po' di lavoro con i rappresentanti di lista per far votare le persone fuori sede l'abbiamo fatto. Sicuramente, insomma, ha contribuito, però sì, l'ingiustizia è un tema assolutamente cardine.
L'ingiustizia in Italia, l'ingiustizia internazionale, le mobilitazioni per Gaza, come diceva lei Sabrina Loparco, c'è anche insomma, interesse nella cosa pubblica, nella difesa della Costituzione, fiducia nella democrazia, democrazia che sembra essere in crisi, appunto, lo raccontiamo in tutti questi anni, le spinte nazionaliste e anche la ricerca di uomini e donne forti, di leadership che vanno oltre le regole. Questi sono temi che interessano ai più giovani.
Sì, assolutamente, ma infatti, insomma, questo referendum si inserisce comunque in un periodo in cui c'è una fortissima mobilitazione. Banalmente la settimana prossima c'è una mobilitazione che prende il nome di No Kings, no? Insomma, è la mobilitazione che si oppone a tutti i re e a tutte le regine del mondo, che tiene anche dentro la mobilitazione contro, per esempio, l'ipotesi di leva, c'è stata lo scorso 5 del mese. Insomma, sono tutte delle tematiche che sicuramente sono figlie dello stesso sentimento della nostra generazione, quella una generazione che crede assolutamente nella democrazia e che non è vero che non partecipa, e soprattutto non è vero che non si informa, lo fa in modo diverso, chiaramente.
Qualcosa di diverso magari alle generazioni anche immediatamente precedenti alla vostra. Ci scrive Sergio, e questa era l'ultima domanda che le faccio Sabrina Loparco, perché è appunto la conclusione di tutto il ragionamento che stiamo facendo. Sergio dice: dal mio punto di vista è l'ennesima dimostrazione che c'è fiducia nella Costituzione e non nella politica. La mia domanda è: queste istanze, o almeno l'elettorato giovanile che ieri ha votato no al referendum, è sovrapponibile all'elettorato dei partiti del centro-sinistra? Si possono sovrapporre?
In parte sì, dopodiché, diciamo, la caratteristica della generazione, insomma, di cui stiamo parlando, per cui sto parlando, è sicuramente quella di una fortissima partecipazione politica, che però, lo dicevo anche prima, insomma, prende delle forme nuove che spesso superano anche, diciamo, quelle che conosciamo, e la sfida probabilmente nel prossimo periodo starà in capire come indirizzarle e che cosa farsene, insomma, di tutta questa spinta mobilitativa che esiste, che non necessariamente, diciamo, si incasella sempre dentro una realtà istituzionalizzata, ecco, la metto così. Dopodiché, insomma, la sfida vera del prossimo periodo, del prossimo futuro, è quella di capire come incanalare e soprattutto come parlarsi tra generazioni.
Eh sì, questa è la sfida, sicuramente. Chissà se verrà colta. Grazie mille, Sabrina Loparco, per essere stata con noi.
Grazie
Alla prossima.
a voi. Grazie.
Sabrina Loparco dell'esecutivo nazionale dell'UDU, l'Unione degli Universitari. Tra poco continuiamo a parlare di giovani, di quel valore aggiunto al voto sul referendum di ieri, ma prima devo dare il saluto al nostro Luigi Ambrosio da Roma con una notizia importante sulle ripercussioni dopo il voto nella destra. Luigi, ciao.
Ciao Mattia, spero che tu mi senta bene perché sento un po' di rumori sfrigolii sotto.
Molto bene, Luigi.
Giorgia Meloni ha chiesto. Ok, Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni del ministro Daniela Santanchè, e questa era una notizia veramente clamorosa. C'è una nota di Palazzo Chigi, quindi un atto ufficiale della Presidente del Consiglio, in cui si ringrazia per la sensibilità istituzionale le due persone che si sono dimesse oggi, Bartolozzi e Delmastro, ricordiamolo, la capo di gabinetto del Ministro della Giustizia e il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia. La stessa nota poi auspica che la stessa sensibilità, la stessa responsabilità venga assunta da Daniela Santanchè, che viene nominata per nome e cognome. Questa cosa naturalmente è molto importante, perché fino a oggi Giorgia Meloni era stata zitta sul caso della ministra del turismo, che sappiamo è sotto processo, rischia una condanna, e questo è l'ennesima conseguenza del voto referendario. Ma qui si va forse un po' oltre, Mattia, perché
Sì.
se al Ministero della Giustizia erano diretti coinvolti direttamente nella questione tecnica, pratica del referendum, Daniela Santanchè fa la ministra del turismo, quindi non c'entra teoricamente niente con la materia. Questo significa che Meloni vuole liberarsi di tutti i soggetti che potrebbero terremotare il suo governo, perché hanno, come nel caso di Santanchè, dei procedimenti in corso. Ce li ha lei. Delmastro ha già avuto una condanna per un'altra vicenda, che è quella del caso Cospito, ma chissà che non succeda qualcosa, se ci sono voci di un avviso di garanzia per la questione della famosa bisteccheria, no? Gli affari fatti con un prestanome della mafia. E Giusy Bartolozzi, vabbè, lei si è dimessa, è andata per la sua strada. Allora, a questo punto nel governo si apre una questione, insomma, un ministro di cui il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio chiede le dimissioni, è un caso politico sia all'interno di Fratelli d'Italia, perché Santanchè rappresenta una corrente dentro Fratelli d'Italia che è sempre stata avversa a Giorgia Meloni, ma sia perché, insomma, è Io vado a memoria, la prima volta che un presidente del Consiglio chiede le dimissioni di un suo ministro in maniera così diretta, così perentoria. Come dicevamo oggi pomeriggio, Mattia, poi ci sono altri ministri che traballano, no? Il più traballante di tutti è proprio Nordio. Domani ci sarà un suo intervento, un question time al Senato. Le dimissioni ne chiederanno. Le opposizioni ne chiederanno le dimissioni, naturalmente lui è stato un protagonista della battaglia referendaria, ha definito cosca mafiosa il CSM, il Consiglio Superiore nelle sue, della magistratura nelle sue attività, insomma è a rischio anche lui. Meloni sta cominciando probabilmente a capire che tutte queste fragilità dentro il governo potrebbero rappresentare un problema.
Eh sì, rischiano di essere un boomerang per lei in vista anche dei prossimi appuntamenti. È lei che dunque, insomma, possiamo dirlo, sta provando a fare tabula rasa, almeno questa sembra la sensazione. Luigi, grazie per questa
Secondo
notizia.
me sta provando a liberarsi dei pesi, no? Quelli che potrebbero affossarla, tirarla giù assieme a lei.
Certo, esattamente. Grazie Luigi per questa notizia di
Grazie, Mattia.
aggiornamento. Siamo riusciti a darla proprio nel momento in cui è uscita con il nostro inviato a Roma, Luigi Ambrosio. Torniamo però adesso sui giovani, le voci raccolte tra i giovani che hanno votato no al referendum dalla nostra Chiara Manetti.
Quanti anni hai?
20.
Sei qua di Milano?
Sì.
E ieri hai votato?
Sì.
Che cosa hai
Ho
votato?
votato no.
Come mai?
Perché non ero convinta con le proposte della riforma e appunto informandomi al meglio ho pensato ci fosse modo di migliorare, portare avanti questa idea in un modo migliore, creando appunto una riforma che potesse essere più utile sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista appunto del popolo.
24. Hai votato?
Sì.
Che cosa hai votato?
No.
E come mai?
La questione che più mi pressava era quella appunto della votazione dei membri del CSM, che appunto voleva essere sorteggiata tra i magistrati e i membri laici. Diciamo, la cosa che un po' più mi sembrava strana era appunto che da una parte sarebbero sorteggiati casualmente, dall'altra invece, diciamo, si sarebbero scelti tra una lista approvata dal Parlamento. E quindi insomma, lì ho detto perché. Cioè, ho detto perché di là volete la lista e di là invece è completamente casuale. Mi sembrava che la separazione delle carriere fosse un po' il cavallo di battaglia per poi far approvare anche altre cose che erano state mischiate un po' tutte insieme. Poi ovviamente non è neanche una questione troppo di partiti, è più una questione appunto giuridica, però vedere che era stata richiesta questa riforma da un insieme di politici che sono tutti un po' indagati di cose, eccetera, era un po' anche quello un po' un deterrente per non votare sì.
Il tuo non è stato un voto contro Giorgia Meloni, ma più
Beh, anche un po'.
anche un po' quello. Appunto, siccome non è una parte politica che mi rappresenta, vedere che erano loro a proporre la riforma era un po'. Non mi faceva venire voglia appunto di votare per quello.
19.
Hai votato ieri?
Sì, ho votato.
Cosa hai votato?
Ho votato no.
Per quale motivo?
Ho votato no perché gli argomenti del sì non mi hanno convinto. In realtà ero parzialmente per alcune delle riforme, ma non mi aveva convinto anche il fatto che era una riforma incompleta e che doveva essere completata con delle leggi ordinarie. E questo proprio per me non andava bene, oltre a molti elementi della riforma.
Tu sei in generale un elettore di centrosinistra?
Sì, in realtà non sono un elettore fedele, non voto solo in base al centro-sinistra, ma osservo, diciamo, i programmi dei diversi partiti e quindi sì, sono di centro-sinistra, ma cambio partito.
Questo ti spingerà a votare alle elezioni di Milano e anche alle prossime politiche in un certo modo, oppure appunto sarà un voto diverso?
No, e lì dipende proprio da quello che proporranno i candidati. Io, ad esempio, non escludo a priori di votare un candidato centrista o più di sinistra. Sicuramente non voterò destra perché appunto non è il mio campo d'appartenenza e quindi la maggior parte delle politiche proposte non mi interessano.
20.
E hai votato ieri?
Sì, ho votato.
Che cosa hai votato?
No.
Come mai?
Le ragioni del sì mi sembravano estremamente ideologiche. Il fatto che si dovesse anche sorteggiare poi i membri del CSM
Sì,
e non mi sembrava una cosa giusta, perché appunto si parla comunque di professionisti e il sorteggio non mi sembra il modo migliore per sceglierli.
tu sei un'elettrice di centrosinistra? Sì, direi di sì. Per le poche volte che ho votato, ho sempre votato nel centro-sinistra. Anch'io non ho un partito, cioè non voto in base al partito, ma sì, comunque mi considero un elettrice di centro-sinistra.
E queste alcune delle voci raccolte dalla nostra Chiara Manetti tra i giovani di oggi a Milano. Un voto tecnico nel merito per dire no a questa riforma della Costituzione. C'entrano ovviamente anche altre logiche, come abbiamo raccontato prima con la nostra prima ospite, e poi la domanda fatidica: se ci si riconosce nei partiti del campo largo, i partiti del centro-sinistra. L'orientamento è quello, ma non è per forza quello di ieri, un voto che possiamo far corrispondere a un'appartenenza politica. Si può dire proprio così. Saluto adesso Lorenzo Zamponi, professore sociologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, si è occupato a lungo di giovani e università. Benvenuto, professore.
Buonasera, grazie all'invito.
Allora, secondo lei, nel voto di ieri si può dire che si è affermata una nuova generazione nella vita pubblica?
Ma adesso vedere una generazione in una tornata elettorale, insomma, i milioni di voti sono tanti, ci sono tante generazioni dentro. Di certo c'è stata una partecipazione giovanile molto alta, anche particolarmente connotata per il no, e non è il primo segnale di vitalità politica che dà la generazione più giovane. Penso alle piazze in solidarietà con la Palestina dello scorso autunno, penso a tutto il ciclo di movimento sul clima. Insomma, lo stereotipo delle fasce giovanili disimpegnate mi sembra sia stato più volte smentito nel corso degli anni ormai.
Eh sì, è proprio così, e c'entrano sicuramente tanti fattori, no? Al di là poi del merito della questione della Costituzione, che abbiamo sentito anche nelle voci di questi ragazzi, è prioritaria, però noi immaginiamo, glielo chiediamo, professor Zamponi, è proprio il contesto storico-politico che fa sì che questi giovani decidano di interessarsi maggiormente alla cosa pubblica o no?
Beh, questo sicuramente, siamo in una fase storica di grandi sconvolgimenti, di grandi fenomeni globali. Sarebbe controintuitivo che di fronte appunto a una cosa come l'emergenza climatica o appunto un genocidio in atto non ci fosse, no, un richiamo molto forte alla partecipazione, ma come insomma i grandi sconvolgimenti sui temi di genere, migratori, cioè, è evidente che ci sono tutte questioni che impattano sulla socializzazione politica, quindi su come le persone giovani in qualche modo vengono al mondo in termini di partecipazione politica. Sulla cosa che si diceva, il voto nel merito o meno, io ho l'impressione che le cose siano più intrecciate nella realtà di quanto questa divisione potrebbe far pensare, nel senso che una cosa, non so come dire, una riforma costituzionale con questo anche livello di tecnicità eccetera richiede una fiducia nei confronti di chi la propone e anche proposta dal governo. In questi termini, fidatevi di noi, dateci più potere, dateci i pieni poteri nei confronti della magistratura. È un investimento di fiducia che mi sembra non ha trovato riscontro. Quindi non so come dire, è un voto nel merito, è un voto assolutamente nel merito perché è un voto sulla Costituzione, ma è anche un voto di comunque non fidarsi di chi si sta proponendo di cambiarla questa Costituzione.
Certo, le questioni si intrecciano, ovviamente non possono essere scisse le cose. Senta, professore, lei che si è occupato di scuola, soprattutto di università, ecco, noi ci domandavamo prima se la categoria dei giovani si può sovrapporre alla categoria degli studenti. Nelle università, nelle scuole, con questo governo è accaduto qualcosa, insomma, di nuovo? C'è una pressione maggiore, un'occupazione maggiore anche degli spazi. Questo ha influito, secondo lei, nell'orientamento che hanno questi ragazzi verso l'attuale esecutivo?
Allora, su quanto si possa sovrapporre la categoria dei giovani, beh, con la scuola sì, sicuramente, in particolare ora c'è l'obbligo fino a 16 anni, con l'università meno, comunque, perché per quanto noi viviamo, siamo di fronte a generazioni che hanno un accesso all'università più generale, più massificato rispetto a un tempo, c'è ancora insomma una quota molto significativa della popolazione giovanile che all'università non ci va e non ci andrà, quindi una sovrapposizione in questo senso non c'è. Sicuramente le scuole e l'università sono sempre dei luoghi di confronto. Il fatto che molto spesso, soprattutto nelle fasce politiche più reazionarie, vengano visti come dei luoghi di indottrinamento dovrebbe farci riflettere, perché il punto è proprio che in una società anche molto frammentata, sempre più atomizzata come la nostra, sono in realtà gli unici contesti in cui c'è la possibilità per le persone di venire a contatto magari con un pensiero diverso rispetto a quello che si ha a casa. E quindi quello che dal punto di vista di una famiglia magari è hanno cambiato le idee di mio figlio, è semplicemente che suo figlio è entrato in relazione con idee diverse e se ne è fatta una sua, e poi la svilupperà nel tempo. Lo dico perché c'è una guerra culturale molto forte da parte delle destre contro scuole e università, e l'elemento è proprio, non so come dire, l'esposizione alla partecipazione comune, alla diversità, all'idea critica e così via. Questo è un ruolo che scuole e università hanno strutturalmente, ce l'hanno tuttora, e il fatto che questo governo, diciamo, non si sia posto minimamente l'idea di come entrare in relazione con questi mondi è un errore strategico non da poco. La mia impressione è che si siano in qualche modo cullati nell'idea che va molto di moda, soprattutto nei giri statunitensi, che in qualche modo le giovani generazioni tendono a destra perché siamo nella fase del backlash conservatore, cosa che è stata smentita dai fatti. Questo è un governo che non ha ascoltato, che ha fatto la guerra alla scuola e all'università, che ha fatto i decreti rave, che ha ignorato tutto quello che veniva proposto sui temi climatici, che ha ignorato qualsiasi richiesta che veniva sulla questione di Gaza, che si ha traccheggiato sulla guerra. In qualche modo, se non si costruisce una relazione, è difficile che poi si esprima fiducia nelle urne.
Sì, e poi lo si vede proprio nel voto di ieri. Ultima domanda, professore, abbiamo ancora 2 minuti, ma la domanda che insomma chiude un po' il cerchio anche di questa trasmissione. Le chiedo se si sovrappone questo voto giovanile a quello dei partiti di centrosinistra. Immaginiamo la risposta sia negativa, e allora la domanda è: come coinvolgere, quale ricetta per cercare di tradurli anche questi voti nelle elezioni politiche?
Beh, allora, ovviamente no, l'automatismo non c'è assolutamente. Insomma, il no referendum funziona proprio perché è ampio e tiene insieme cose diverse che non stanno nella stessa proposta poi elettorale. La proposta elettorale deve essere più definita, quindi non accontenterà mai tutti, non ci sarà la proposta per i giovani, che ovviamente hanno anche punti di vista sul mondo, appartenenze di classe, eccetera, diverse. Però io ho l'impressione che ci sia un bisogno di serietà e di radicalità. Questa è una questione che non vanno viste come in contrapposizione, ma sono proprio anzi due cose che si accompagnano. C'è bisogno di nettezza morale su alcune questioni. Io, l'incapacità di avere una nettezza morale sulla questione di Gaza credo che abbia veramente scavato un solco profondo, e allo stesso tempo serietà, nessuna voglia di farsi prendere in giro. Ecco, su questo credo che l'opportunità ci sia. La questione non sono tanto le singole politiche, ok, non è che si compra il voto giovanile con le politiche per i giovani. Il punto è se si risulta credibili perché si risulta diversi e seriamente in grado di portare a casa quello che si promette. In una fase di non altissima politicizzazione come questa, si va a votare, si partecipa se si vede un effetto. Se non si vede un effetto, si sta a casa.
Insomma, ci vuole credibilità, autorevolezza, non autorità, un po' questo il senso.
Assolutamente.
Professore, grazie anche a lei per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona
serata. Alla prossima, poi vedremo se saranno state fatte le scelte giuste da qui a un anno o anche meno, ma alla prossima. Lorenzo Zamponi, professore sociologo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Le 20 e 30 minuti, si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20, in cui abbiamo dato anche una notizia di aggiornamento sugli effetti che ha causato il no al referendum, soprattutto sulla destra, sul governo, dopo le dimissioni di Del Mastro e Bartolozzi. Adesso Giorgia Meloni ha chiesto che anche la ministra del turismo, Daniela Santanchè, faccia la stessa scelta del passo indietro come gli altri due esponenti della maggioranza, e dunque si dimetta. Aggiornamenti nel GR delle 22:30, io vi lascio e un saluto da Mattia Guastaferro. Ciao.